Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io sono il vostro Sergio Vivaldi e qui con me c'è il nostro Andrea Brambilla. Come stai, Andrea?
Ciao Sergio, tutto bene? Grazie, piacere come sempre essere qui.
Molto bene Andrea, noi abbiamo diverse questioni di cui discutere, ma soprattutto abbiamo una trade. Abbiamo una trade che non pensavamo di avere in realtà, perché è stata è stata diffusa la notizia da tutti i maggiori newsbreaker su Twitter, e per cui in teoria i Phoenix Suns dovevano cedere Trevor Ariza ai Washington Wizards, e i Washington Wizards avrebbero ceduto Austin Rivers ai Phoenix Suns e Kelly Oubre ai Memphis Grizzlies, e i Memphis Grizzlies avrebbero ceduto ai Phoenix Suns Wayne Selden e Brooks. Lascio il dubbio sul nome, perché la questione del nome è quello che ha fatto crollare questo accordo.
Sì, non si sapeva quale Brooks, perché a Memphis giocano due Brooks, Dillon e Marchand. È stata una situazione piuttosto di imbarazzo, perché il general manager dei Grizzlies ha dovuto chiamare fuori dallo spogliatoio entrambi i giocatori dicendogli: ragazzi, siete stati ceduti, per poi sentirsi dire dal general manager dei Phoenix Suns: ma qual è il Brooks? Il general manager dei Grizzlies ha detto: noi intendevamo Marchand, gli altri volevano Dillon, e l'affare è saltato.
Tutto ciò è bellissimo. È bellissimo.
Sì, una barzelletta.
Sì, credo sia uno dei momenti di picco della NBA su Twitter, un venerdì sera, quasi notte per noi, in cui tre squadre non sono riuscite a mettersi d'accordo per uno scambio, perché si sono sbagliate su un nome, ma soprattutto perché una dirigenza non ha sentito la necessità di telefonare all'altra per dirgli: ma stiamo parlando della stessa persona, siamo tutti sicuri? Perché onestamente capisco, magari ne parliamo se vuoi, capisco l'interesse dei Suns su Dillon Brooks, che ci può stare, nel senso che non è probabilmente un titolare, neanche, non lo sarà neanche in futuro, ma ci può stare come giocatore di rotazione. E onestamente, se avessero accettato per Marchand Brooks, sarebbe stata una trade abbastanza strana da parte dei Suns, che non hanno alcun interesse in Marchand Brooks. A quel punto la ricompensa principale per la cessione di Ariza sarebbe diventata Wayne Selden e, per carità, Austin Rivers, che è un contratto in scadenza, e ho paura di dire questa frase perché è già fonte di orrore, probabilmente la miglior point guard a disposizione per i Phoenix Suns, che è abbastanza preoccupante come concetto. E non sono riusciti a farsi una telefonata, è il motivo per cui è caduta questa trade.
Sì, veramente, io quando ho letto la notizia la mattina non ci credevo, ho dovuto leggerla due volte perché ho detto: questi stanno scherzando, sembra veramente una barzelletta, ma di quelle fatte di cattivo gusto. Però è andata così.
Vai, finisci, dimmi.
Dicevi, no, guarda, è andata così. Certo, sarebbe stato, ripeto, davvero da barzelletta. Fosse stato Dillon, come dicevi giustamente, avrei detto va bene. Fossi stato in Phoenix, avrei accettato. Ma Marchand, con tutto il rispetto, buon giocatore, a Memphis è resuscitato, è ritornato, non quello che si aspettavano i Nets quando è stato Steph, ma almeno è tornato un onesto comprimario, né carne né pesce, diciamo. Però arrivare a fare una trade del genere vuol dire proprio che Phoenix era disperata se avesse accettato di voler cedere il contratto di Arisa, perché se no non mi sarei spiegato una cosa del genere. Questo è il mio parere.
Infatti poi le due squadre, ovvero Wizards e Suns, si sono messe d'accordo e hanno deciso di eliminare la questione dei Grizzlies, e lo scambio è avvenuto poi con Austin Rivers e Kelly Oubre, che sono andati ai Suns in cambio di Arisa. E qui da questo grande caos che è stato questo accordo raggiunto, poi saltato e poi raggiunto un'altra volta con una squadra in meno, eccetera, mi viene da fare una riflessione. Siamo veramente convinti che Arisa sia la figura che salverà la stagione dei Wizards? Dove per salvare si intende che li porterà a, diciamo, sopra le 45 vittorie in stagione?
Arisa non è quell'uomo, almeno per il momento è quell'uomo. Ne riparliamo poi tra un mese e mezzo, quando ci sarà la deadline. Arisa prima di tutto è un reduce di Washington, che a Washington non ha avuto una buona impronta, diciamo. Non dico a livello caratteriale, Arisa è sempre stato una persona che non ha mai fatto parlare di sé fuori dal campo, è sempre stato un veterano di rispetto, un professionista. È uno dei giocatori che ho sempre ammirato, Trevor Arisa, su questo punto di vista. Però Washington non ha lasciato quell'impronta che si aspettavano dopo comunque stagioni notevoli. Arisa è arrivato a Washington nel 2012 dopo un titolo vinto con i Lakers nel 2009, la finale persa nel 2008, un discreto anno a Houston e due buonissimi anni a New Orleans quando erano ancora Hornets. Il brutto è che adesso Washington ha ripreso Arisa esattamente come l'aveva preso nel 2012, un giocatore che ha lasciato una squadra senza infamie e senza lode, perché a Phoenix non ha fatto praticamente niente, è stata la sua seconda peggior stagione a livello realizzativo probabilmente dai tempi di Houston 2009-2010, 9.9 punti di media, un impatto basso, e si prospettavano di avere un veterano. Ora la situazione per Arisa secondo me sarà o che lo prendano come veterano in vista di qualcosa, o che lo prendano come una pedina da utilizzare per la deadline. Io non darei così scontato una cosa, però Arisa anche lui sarà in scadenza a fine anno. Se Washington si muovesse per cedere John Wall o Bradley Beal, e oggi ribalzava una voce curiosa che voleva qualche giorno fa i Knicks, oggi ho sentito le voci di Lakers e Miami Heat sulle tracce di John Wall. Se dovessero arrivare dei ragazzi giovani, faccio l'esempio, il Rodney McGruder della situazione, per dire, Arisa sarebbe un giocatore che potrebbe aiutarli a crescere. Poi a fine anno dice: bene signori, è stato un piacere, tanti saluti, io vado a vincere il titolo da qualche parte. Oppure l'altra alternativa appunto è che una squadra disperata alla deadline chiami Washington e dica: bene, noi vogliamo Trevor Arisa, abbiamo bisogno di un veterano, abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a vincere il titolo, siamo disposti a darvi scelte, giovani da cui ricostruire, e a quel punto magari alleggerire il cap per eventualmente cedere John Wall. I destini di Trevor Arisa e John Wall saranno secondo me estremamente legati da questo mercato, perché la partenza di uno può essere il fattore della partenza dell'ex Kentucky. Questo poi è un mio punto di vista, dal punto di vista puramente analitico di mercato.
No, ma sono abbastanza d'accordo con te. Io in realtà volevo contraddirti solo su una cosa. Il legame fra Ariza e Wall è, l'hai descritto molto bene, però nei due anni che aveva fatto a Washington Ariza, Ariza ha tirato con il 47% da 3 dagli angoli e quasi al 40% quando Wall era in panchina. Cioè col 47% dagli angoli con Wall in campo e al 40% quando Wall era in panchina. Ora, questa è una cosa che ultimamente, dopo la trade, i beat writer di Washington stanno martellando parecchio su queste stat. Che è anche il motivo per cui in quei due anni Wall e Ariza giocavano sempre assieme. E è un legame che in campo funziona molto bene e potrebbe, se dovesse ripresentarsi allo stesso modo in cui si è presentato qualche anno fa, diciamo, rianimare l'attacco di Washington in maniera come dire, molto interessante. Ecco, cioè Ariza non ha mai tirato così bene da tre come a Washington, come quando era in squadra con Joe Wall, neanche quando il pallone glielo passava James Harden, che è abbastanza sorprendente, perché comunque James Harden e la quantità di triple che prendevano i Rockets in questi anni con D'Antoni farebbe pensare che Ariza avesse percentuali migliori. Invece non le ha. Le sue migliori percentuali da tre sono arrivate con Washington. Ora, ovviamente a Washington è cambiato tutto, affinché non cambiasse nulla, ovviamente, però è cambiato l'allenatore, è cambiato il sistema di gioco. Sono sempre la solita squadra che è lontana un giocatore da fare veramente del casino nella Eastern Conference, e quel giocatore non lo riusciranno mai a prendere perché cercano di prenderlo in free agency, che poi fu il motivo per cui non rinnovarono Ariza nel 2014, perché volevano prendere Durant, e sappiamo tutti come è andata a finire. E questo in qualche modo per i Wizards fa parte del loro modo di agire sul mercato. Cioè abbiamo un grosso buco in questa squadra e noi, per essere sicuri di trovare una toppa a questo buco, quindi non risolvere il problema ma mettere una toppa al buco, torniamo sull'usato sicuro.
È un'osservazione veramente interessante. Bisogna vedere, almeno bisogna sperare, che torni la risa che abbiamo visto a Washington. Sul lato difensivo sicuramente, bisogna sperare che torni anche sul lato offensivo. Non vorrei che questi pochi tempi in Arizona lo abbiano un po', non dico ramollito, però io ci spero, perché ripeto, mi è sempre sembrato un giocatore, da quel che ho visto, con un'ottima etica del lavoro, un ottimo atteggiamento professionale. Spero per lui davvero che ritorni. Più che altro, veramente, Washington è una banda di teppisti che viene spacciata per squadre NBA, con anche lacune. Adesso il problema ai glutei di Dwight Howard toglie indubbiamente un centro che non avrebbe fatto male. La coppia Risa Howard sicuramente avrebbe dato un piccolo apporto in difesa sicuramente migliore. Il problema è, bisogna vedere se John Wall la smette di mandare a stendere mezzo mondo. Il problema è un problema di testa, e spero che l'etica lavorativa, secondo me Risa è arrivato a Washington anche per dare di nuovo quel veterano con disciplina lavorativa che tanto manca a Washington. Diciamo, il cattivo maestro che tiene a bada la banda di bulli. Spero veramente che sia così.
Ma anche perché va detto che Austin Rivers non è stato un esperimento che non ha funzionato, non stava funzionando, e comunque era una cosa che a fine anno sarebbe finita, cioè, nel senso che non lo avrebbero rinnovato, se non altro perché l'anno prossimo entra dalla prossima stagione entra il prolungamento di contratto di John Wall, che è quello col super massimo, e quindi gli pagheranno qualcosa tipo 40 milioni, e la luxury tax per una squadra del genere è il caso di non pagarla, come dimostrano le operazioni di mercato fatte in queste settimane dai Wizards, cedendo Jason Smith per nulla e così via. Quindi da una parte hanno ceduto un giocatore che non era parte del progetto, dall'altra hanno ceduto Kelly Oubre, che è, secondo me è un tease, una provocazione, nel senso che tu lo vedi, hai questo giocatore con queste braccia lunghissime, un'ala che può giocare da 3 e da 4 o volendo anche o da 2 e da 3 può giostrare su un po' su tutti e tre i ruoli all'occorrenza, e tantissime capacità atletiche. E poi in difesa comunque ogni tanto si addormenta, in attacco tira da 3 col 33%, che è pessimo, e onestamente non sempre, al di là dei numeri e delle stat, non sempre a guardarlo in campo sembra che lui abbia veramente voglia di essere in campo. Ora, non voglio sembrare la persona che lo attacca, sappiamo tutti che la notizia si è diffusa l'anno scorso, ha alcuni problemi di depressione, di ansia e tutte queste cose, quindi non vuole essere necessariamente un modo per denigrare quello che lui ha fatto, però è un po' una... come dire, non è sicuramente il salvatore e non vale a Rizza, ecco, in questo momento. Anche una Rizza reduce da queste partite con Phoenix.
Quello è vero. Però è anche vera una cosa. Oubre è un giocatore che fin dal suo primo anno a Washington dava tante promesse al draft per come era uscito dal college, ma che non è mai riuscito a realizzare in NBA. Se no, non nascondiamoci dietro un dito, Washington non sarebbe andato a prendere Markieff Morris, perché, diciamocelo chiaro, Morris è sicuramente un giocatore più affidabile di Oubre. Io sono curioso di vederlo a Phoenix. Secondo me è un gioco che vale la candela per tutte e due le squadre, quello di Oubre. È vero, non vale a Rizza, certo, sicuro, però è anche vero che se da una parte Washington si è resa conto che questo non decollava qui, chissà che magari a Phoenix non faccia un buon contract year. Non dimentichiamoci che Oubre diventa restricted free agent a luglio, gli scade il contratto da rookie, e chissà che magari una squadra di fascia C, fascia, non dico i Sacramento Kings perché fortunatamente non sono più quel tipo di squadra, almeno, però non lo so, su dei Nets magari che sono in procinto di perdere, non mi ricordo se DeMar Carroll o Kenneth Farid, comunque uno dei due mi pare sia in scadenza, mi pare Farid
sicuramente.
Un giocatore come Oubre, io per esempio i Brooklyn Nets di Sean Marks io lo vedo bene, perché appunto a leve è un giocatore estremamente simile fisicamente anche a Jared Allen, per esempio, senza quel senso della cattura del rimbalzo della stoppata, però atleticamente Allen e Oubre non sono così diversi. Se Allen può stare bene nel lato difensivo, Oubre può essere un eccellente attaccante dal mio punto di vista all'interno del sistema di rotazione dei giovani Nets. Poi bisogna vedere, secondo me a Washington era l'uomo sbagliato nel posto sbagliato, a Phoenix secondo me io mi aspetto buone cose da Kelly Oubre, sono sincero.
Anche perché viste più o meno le rotazioni ultimamente dei Suns, immaginando che siano tutti sani, e qui parlo soprattutto di Devin Booker, è molto probabile che diciamo le rotazioni nel ruolo da 1 a 4 saranno Devin Booker,
DeAndre Ayton.
No, sì, Ayton come centro,
Josh Jackson
è stato praticamente fatto fuori dalle rotazioni. E al momento, visto che non c'è un playmaker ai Suns, come ormai storicamente è noto, ultimamente il titolare era di Anthony Melton, di cui io sono un grandissimo fan personalmente, però Melton potrebbe non essere la risposta, se non altro almeno per il momento, perché è comunque un giocatore che è stato scelto al draft, che l'anno scorso non ha giocato al college perché per tutta la questione dello scandalo corruzione eccetera eccetera, e però ecco, al momento i titolari per i Suns sono Melton, Booker, Bridges e TJ Warren. È evidente che in questo contesto, togliendo Ariza, che ovviamente era in rotazione, ma lo togliamo, ne arrivano due come Oubre e Rivers, che sicuramente entreranno in rotazione a questo punto. Cioè, poi c'è il fantasma di Jamal Crawford, al quale vogliamo tutti bene, però non è sicuramente più la risposta a niente, e Josh Jackson praticamente viene marginato, quindi è probabile che Josh Jackson, probabile, oddio non lo so, non vorrei essere precipitoso nel dire questa cosa, però potrebbe essere anche lui in cerca di nuovi pascoli più verdi.
Magari dei bei pascoli sotto il sole della Florida. E io vedo sempre mezzo mondo in Miami Heat. Purtroppo sono fatto così. Sotto i pascoli della Florida, Josh Jackson. Beh, l'idea non mi dispiace, ti dico la verità. Tornando al discorso che facevi, secondo me Rivers partirà addirittura titolare, proprio per la situazione Melton che mi dicevi. Ha tutto il tempo per farsi le ossa Melton a questo punto. Rivers parte titolare, si fa il suo contract year, si fa delle buone percentuali in una squadra pessima, e l'anno prossimo vediamo chi lo prende. Secondo me
non dico mai, torna da papà.
No, non torna da papà, perché adesso c'è Mister Logo che lo cazia se ci prova solamente a prendere una scelta. A meno che papà non cambi squadra, o a meno che papà non conosca qualcuno che lo prenderebbe in un'altra squadra. Rivers è arrivato a un punto della carriera dove deve dimostrare, o almeno dimostrare no, perché ha mostrato chiaramente di essere un buon giocatore di rotazione, ma senza quel quid che lo rende, che gli fa fare salto di qualità. Non lo so, se la scommessa Elfrid Payton non dovesse andare bene, premesso Payton adesso mi pare sia ancora in convalescenza, che è stato operato all'alluce se non mi sbaglio, ha avuto un problema al piede.
Sì, dovrebbe tornare, sentivo oggi che dovrebbe tornare a inizio gennaio.
E se il Fridio non dovesse rispettare le aspettative, scusami il gioco di parole, e se, occhio, abbiamo sempre l'incognita Anthony Davis, che cosa vuole fare Austin come centro di riserva, non lo vedo male, cioè un buon cambio atletico, beh, come riserva
di riserva
non è male secondo me.
Guardia di riserva, comunque c'è stato un lapsus lì.
Pardon, chiedo scusa.
No, sì, in realtà probabilmente questo per l'anno prossimo. Ora la domanda invece però per questa stagione è: quali sono i grandi sconfitti di questa soluzione di Ariza ai Wizards? Nel senso che si parlava tanto dei Lakers perché sembrava tanto che LeBron volesse Ariza, ma sicuramente altre squadre avrebbe fatto comodo ad altre squadre. Parlavi dei Pelicans prima, e sono convinto che sarebbe stato un miglioramento su praticamente qualsiasi ala loro abbiano a disposizione. E tutto sommato anche un ritorno ai Rockets non sarebbe dispiaciuto a nessuno in Texas.
Diciamo una cosa, Trevor Ariza di questi tempi ha suscitato più clamore ai ritorni che non ai tempi Richard Barton e Liz Taylor quando si sposavano in i 3x2.
Sì.
Cioè, tutte le squadre possibili che volevano Trevor Ariza sono vecchie squadre in cui Ariza aveva militato. Beh, è buono per lui che ha lasciato una buona impronta per dove è stato, perché se lo vanno a cercare è perché hanno dei buoni ricordi. Mi immagino Giovanni in Tre uomini e una gamba quando vede la foto di Ariza e fa: non ce la faccio, troppi ricordi. Ho proprio questa sensazione di pace che mi viene. Però, bah, io l'avrei visto. Allora, secondo me i Rockets si stanno ancora mangiando il fegato per non averlo rifirmato, anche perché Daryl Morey è stato il primo a dire: noi teniamo aperto il portafoglio, non abbiamo paura della tassa di lusso pur di battere gli Warriors. E infatti il giorno stesso che sono aperte le trattative, il primo di luglio, ha cominciato col braccino corto, ha riso e ha detto: bene, non mi rifirmate, tanti saluti e buonanotte. Dopo questa scelta si stanno ancora mangiando il fegato. Scherzi a parte, New Orleans ha bisogno di un difensore. Non raccontiamoci le balle del frate Fregiulio. Non è il tuo amore la risposta. Non è tantomeno Solomon Hill, diluvio universale, terremoti, cani e gatti che vivono assieme come in Ghostbusters. Però almeno un giocatore di esperienza ci vuole in questa New Orleans. New Orleans è ancora una squadra estremamente giovane. Davis ha 25 anni, ma sta facendo il veterano con i veterani. Jrue Holiday gioca da più anni di lui, non dimentichiamoci di questa cosa. E avere uno come Ariza in quella squadra, uno che sa come vincere, perché è andato un passo dalla finale l'anno scorso, è andato un passo dal titolo nel 2008, ha vinto il titolo nel 2009, sa come si vince, sa come si sta in una chimica di una squadra vincente. E New Orleans è un'altra squadra, cioè è la versione più bella di Washington, perché gli manca quel quid per essere una top team, secondo me.
Sì, però hanno già la superstar necessaria a essere un top team, mentre Washington no.
Sì, quello è vero, quello che è quel qualcosa in più. Però lo insegna Kobe Bryant quando non c'era Gasol: non è quella superstar che ti aiuta ad arrivare sempre ai playoff. Kobe aveva, cioè i Lakers avevano Kobe, ma con Kwame Brown e Smush Parker poteva anche benissimo trasformare l'acqua in vino Kobe Bryant, a che momenti non ci arrivava oltre un certo livello di playoff.
E infatti poi con Ariza ha vinto il titolo.
Esatto, con Ariza e con Gasol. È quello che dico. Già la base è buona per New Orleans perché ha un Davis che è la superstar, facendo proprio il paragone con i Lakers che vinsero il titolo. Hanno la superstar, che sono Kobe da una parte e Davis dall'altra. Abbiamo dall'altra parte,
sì, Pau Gasol e Jrue Holiday, che possono essere, diciamo, in qualche modo equiparati, specie se Jrue Holiday gioca come l'anno scorso. No, abbiamo un problema tecnico, evidentemente.
Il problema tecnico.
Adesso okay. Sei tornato, non ti sentivamo più.
Sono andato un secondo in vacanza, la connessione mi ha fatto fare una vacanzina tanto per divertirmi. Dicevo, i Lakers e i Pelicans non sono così diversi come struttura. Abbiamo una superstar, Kobe e Davis. Abbiamo un buon primario, un buon comprimario. Certo, non agli stessi livelli, per amor del cielo. Gasol e chi volevo mettere? Jrue Holiday, tanto per?
Jrue Holiday l'anno scorso era probabilmente il miglior two-way player della Lega, quindi direi che possiamo equipararli, almeno per la singola annata di Jrue Holiday dell'anno scorso.
Poi abbiamo il terzo, che era Odom ai Lakers, e
ma mettiamoci Randall, Mirotic.
Io metterei Mirotic, giusto perché Mirotic apre il campo e nell'NBA di oggi è più importante aprire il campo che non segnare in area. Abbiamo un centro, Bynum e Randall, gli manca la risa. Chi lo fa la risa? I tuoi Murra?
Diciamo che se potessero mandare in campo un quintetto con Drew Holiday, Ito Amore, Trevor Ariza e due tra Mirotic, Davis e Randall sarebbero una squadra molto, molto più interessante. In crunch time, nei momenti in cui bisogna chiudere una partita.
Sì, decisamente. Anche perché, come dicevo e come vi abbiamo ribadito più di una volta, Ariza è un fantastico difensore. Se Steph comincia, faccio l'esempio ipotetico ricollegandoci ai playoff di maggio, dove New Orleans e Golden State si sono incontrate, Steph palleggia insistentemente, Ariza lo marca come un pitbull. Steph può così scaricare, ma deve esserci magari il Draymond Green di turno che decide di giocare a pallone con, diciamo, con i palloni di qualcuno. Vediamo di essere un po' fini, dai.
Senti,
Ariza sarebbe un giocatore fantastico, assolutamente, e più ancora che J.R. Smith, del quale si è parlato di J.R. Smith a New Orleans, altro ritorno di fiamma peraltro. Però sarebbe stato solo per aprire il campo il vecchio JR. Ariza è un 3D fantastico, secondo me. Quindi sì, bisogna vedere anche che cosa può offrire New Orleans eventualmente nel caso in cui dovessero decidere di fare la bordata a Washington.
Secondo me a questo punto è molto improbabile che ritorni a New Orleans, per quello che possono offrire i Pelicans eventualmente ai Wizards, ma insomma poi vedremo e non voglio speculare troppo. Invece ti faccio una domanda, giusto perché siamo in chiusura, quindi velocissimi. Sì. Girava voce di Jabari Parker sul mercato, è stato sicuramente tagliato dalle rotazioni dei Bulls, anche perché secondo me Jim Boylan lo avrebbe ammazzato visto l'impegno che ci mette in difesa. È stato tagliato dalle rotazioni e pare che adesso vogliano cederlo. Hai novità, qualche informazione da insider su Jabari Parker?
Leggevo informazioni, se non dico una sciocchezza, a parte di Zach Lowe, quindi la fonte è veramente buona. Interessati sarebbero gli Utah Jazz, anche perché uno dei commenti che ha trapelato è: Derrick Favors non è il cambio ideale per Rudy Gobert, e il fatto quindi che si cerchi un giocatore che magari possa aprire il campo non tanto da tre, ma possa tirare bene dalla media, perché Jabari è un buonissimo attaccante, potrebbe essere di aiuto ai Jazz. D'altronde Chicago non ha niente da perdere, prenderebbe un giocatore come Favors che potrebbe anche benissimo rigirare, e Utah potrebbe cedere scelte, che tanto ne ha bizzeffe, quella che ha avuto da Cleveland nell'affare Korver, da una prima scelta del 2019, una prima scelta del 2020, se non mi ricordo male. Il pacchetto scelte di Utah per i prossimi draft è veramente interessante. E Jabari, ripeto, non è assolutamente un cattivo affare per Utah, questo è il mio parere. Poi Miami,
vabbè, ogni volta che dobbiamo recuperare un giocatore lo mandiamo nelle mani di Pat Riley. Allora, siamo in chiusura, abbiamo ovviamente sforato la mezz'ora, quindi direi che anche per questa puntata è tutto. Grazie Andrea per essere stato qui.
Grazie mille a te Sergio, è sempre un piacere essere qui a parlare.
Ovviamente grazie a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano regolarmente fino alla fine. Ricordatevi di seguirci su Facebook e su Twitter. Su Facebook tutte le mattine trovate il recap della notte NBA con video e le interviste ai giocatori tradotte, nostre riflessioni e quant'altro, per seguire appieno tutto quello che succede nella NBA. E noi ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di We Go Game.